Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Hugo.
Hugo è un gioco molto interessante e quindi la domanda di oggi è abbastanza legata a questo gioco. L'avete mai sentito? Perché è un gioco molto di nicchia a livello italiano, ma ci ha unito con l'ospite di oggi. Questo gioco è un franchise, lo scopriremo poi nel frattempo, però già solo la parola Hugo, se avete giocato uno di questi giochi, ci piacerebbe sapere quale dei tantissimi che fanno parte di questa serie. Per farlo ci mandate un vocale, trovate tutti i link su enciclopediadeivideogiochi.it. E come dicevamo, abbiamo un ospite oggi, abbiamo Narpo Yuri. Ciao Gabriele, come stai?
Ciao, tutto bene, grazie per avermi ospitato appunto oggi per l'enciclopedia. Già vi ascolto sempre, quindi per me è un grandissimo onore.
Grazie, grazie, e grazie ancora per essere qua.
Ma di nulla. Di nulla.
Ecco, una domanda che facciamo sempre prima di iniziare è proprio il come mai hai scelto questo gioco da approfondire in questo episodio.
Perché paradossalmente, da un appassionato appunto di retro gaming, io sono cresciuto con Hugo. Nel senso, Hugo è stato uno dei primi giochi che ho avuto sulla mia PlayStation 1, che ho scoperto casualmente, perché appunto è tornato mio nonno del 2002 con questo compilation di giochi con la PlayStation 1 e c'era Hugo, che non conoscevo per niente. È stato praticamente un po' mi ha accompagnato, insieme a Crash 2, e visto che non ne parla nessuno, perché non conoscere questa saga?
Assolutamente sì, e anzi cominciamo a calarci un po' nell'atmosfera di questo Hugo con un pochino di musica. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Hugo, un gioco uscito nella versione di cui parleremo oggi nel 1998, sviluppato e pubblicato da Item Media, una casa danese che si è sempre occupata fin dal principio dell'uscita dei vari giochi di Hugo, perché ha una storia molto particolare, e parleremo nello specifico della versione PlayStation 1, ma è uscito veramente per tantissime piattaforme, addirittura dal Commodore, l'Amiga, che sono le versioni che abbiamo giocato io e Ace, fino ad arrivare anche PlayStation 2, perché poi c'è il passaggio al 3D. 3D e ancora oggi con il passaggio a mobile, ed è una specie di platform però derivato da un game show con quick time event, quindi già il genere è tutto un programma.
Per farvi capire di che cosa stiamo parlando, molti di voi in Italia si ricorderanno il Lion Trophy Show, un programma che andava in onda e dove tu telefonavi per poter giocare con questo gioco interattivo televisivo, e fondamentalmente il gioco è una cosa del genere, con prompt a schermo che seguono quella che è la tastiera numerica, oppure se nel caso della PlayStation dei tasti, insomma, che vengono nel controller. E quello che succede appunto che il nostro Hugo lo comanderemo per fare diverse azioni a tempo, i quick time event, che poi sono diventati molto famosi in successione. Siamo a cavallo degli anni 90, o meglio siamo dentro gli anni 90, a partire dal 92 fino al 2000 usciranno questi giochi, ma poi dei remake, dei rifacimenti, ancora oggi escono giochi di questo franchise che è partito appunto da questo show televisivo, è approdato a livello di videogioco in pochissimo tempo perché è molto diretto la trasposizione con un videogioco, per poi approdare anche in altri media, è stato fatto un fumetto, una serie animata eccetera eccetera, ed è famoso nella zona danese e dintorni, quindi Germania, Scandinavia e paesi limitrofi.
Sì, questo gioco ha avuto parecchio successo, non in Italia perché non è stato neanche pubblicato come gioco televisivo, ma addirittura in 40, fino a 43 stati nel mondo, addirittura in Brasile si ricordano del piccolo Hugo. Una delle cose particolari del gioco che rimangono impresse, si vede subito, è anche il team di sviluppo, questa è la IT, che ci ha creduto tantissimo, perché anche basta vedere quante persone abbiano impiegato nel team di sviluppo, perché la grafica di questo gioco, io mi ricordo nelle versioni Amiga, non si era vista fino a quel momento, era di un dettaglio molto alto per i giochi di inizio anni 90, nonostante fosse un gioco relativamente semplice, ma doveva essere giustamente accattivante perché essendo preso da un game show e doveva essere proiettato lì, ovviamente doveva essere molto molto colorato e d'impatto.
Inoltre una delle caratteristiche più interessanti del gioco è anche il doppiaggio, perché appunto la versione PS1 è totalmente doppiata in italiano, e non è un doppiaggio magari ci ricordiamo, ma è un doppiaggio anche fatto abbastanza bene per un gioco del genere.
Io mi ricordo il gioco originale che abbiamo giocato su Amiga, le due versioni ce le avevamo in danese, quindi c'era Hugo che parlava, non capivamo assolutamente niente, però ci sono alcuni dei soundbite che metterò all'interno di questo episodio perché dovete sentire che fanno troppo ridere, proprio perché c'è questo Hugo che ha la voce molto particolare, sarà un attore molto famoso a livello danese, ma a noi che già facevamo fatica a sapere cos'era l'inglese al tempo da piccolini, sentire queste frasi un po' sconnesse cercavamo di tirarle fuori. Ce n'è una particolare che vi faccio sentire dopo, in uno schema particolare che ha dell'incredibile secondo me il suono rispetto alla traduzione.
Sì, io mi ricordo appunto che cercavamo di capire, perché in realtà non sapevamo che fosse un gioco danese perché eravamo molto piccoli, quindi non ci ponevamo neanche il problema da dove venisse questo tipo di gioco, e quindi pensavamo fosse una lingua inventata come gli adulti nei Peanuts, per dire, in Charlie Brown. In base al suono che facevano cercavamo di trovare una frase che potesse starci con anche il tono che diceva il piccolo Hugo, quindi è una cosa molto divertente che poi abbiamo scoperto dopo che è effettivamente un gioco danese.
Però la versione italiana doppiata in italiano è fatta veramente molto bene, che presenta una storia che è un po' sempre quella, è sempre il discorso di Hugo che deve salvare la sua famiglia, poi approfondiremo meglio nel dettaglio, ma devo dire che ho apprezzato il doppiaggio in italiano e soprattutto l'adattamento in italiano di quello che è il sentimento delle frasi che vengono dette, quindi quello che era la mia idea di comunicazione di quelle frasi che vengono dette in danese viene tradotta perfettamente in italiano. Noi ci concentreremo principalmente su quelli che sono i giochi della IT, che sono più di 30 giochi diversi con elementi di gameplay che ritornano, perché sono delle compilation in sostanza di minigiochi, e molti di questi giochi hanno delle ripetizioni, quindi è un po' difficile andare a beccare uno singolo e descrivere solo quello senza descrivere il tutto dei giochi. Un altro filone invece a partire dal 2009 sarà quello della Crea Media Games, che continuerà diciamo la legacy di Hugo facendo dei giochi con un po' più di 3D, e la cosa curiosa è che uno degli ultimi giochi usciti, lo cito perché è buffo secondo me, è un gioco del 2015 che si chiama Ronaldo e Hugo Superstar Skaters con Cristiano Ronaldo, e quindi c'è Hugo e Cristiano Ronaldo insieme, non credo trovare coppia più strana di questa.
Sì, infatti un po' come una specie di Space Jam de no altri, Ronaldo e Hugo sugli skate, ci starebbe bene un cartone animato stile PSA americano con con le morali e con i messaggi ai giovani.
Questo franchise è diventato talmente tanto famoso da entrare anche nel Guinness dei primati per una cosa molto particolare, ovvero una statua di 20 metri della cattiva di questo gioco, che si chiama Scilla, la strega Scilla, che c'è, è stata creata ed è entrata nel Guinness World Record proprio per le sue grosse dimensioni. Lo sapevi che sul nostro sito enciclopediadevideogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te.
La storia che accompagna i vari giochi di Ugo è bene o male sempre la stessa, come detto. Ugo e la sua compagna Ugolina, i suoi tre piccoli troll, vivono pacificamente nella foresta, ma c'è la strega Scilla che ogni volta, come un cattivo ridondante di cartoni, come un Gargamella per i puffi, rapisce ogni volta la famiglia, perché grazie a loro, grazie alla bellezza di Ugolina, può sfruttare i poteri magici per rimanere giovane. Quindi un po' un rimando a Biancaneve, se vogliamo dire, quindi la strega vecchia cattiva che usa il potere per tornare bella e giovane, al contrario in questo caso. E quindi toccherà a noi, perché noi saremo sempre ovviamente distratti, stiamo leggendo il giornale mentre succede tutto questo, un po' come succedeva anche in Chuck Rock, l'inizio di Chuck Rock. Quindi vedete, una trama molto basic, molto basilare, molto molto normale, e quindi cominceremo a attraversare inizialmente la foresta per arrivare poi pian piano avvicinarci alla montagna dove risiede la tana del teschio della strega.
Ecco, il primissimo schema, che è questo qua della foresta, è un side scroller. Abbiamo Ugo che corre da sinistra verso destra e tra l'altro ci guarda mentre sta correndo, quindi non sta assolutamente vedendo dove va in quel momento. E abbiamo a schermo che cosa? Le vite, che sono in alto al centro, lo score, che è molto importante per poter arrivare a fare un punteggio alto alla fine che rimane, e poi in alto a destra quelli che sono i prompt, con destra e sinistra, la X per saltare ad esempio, destra per correre più veloce, sinistra per frenare, e tutte quante dei comandi che vengono a schermo e quindi assumono di volta in volta nei vari minigiochi delle azioni diverse. In questo caso il primo schema, questo schema introduttivo, è particolare perché in realtà noi non muoviamo il personaggio si muove da solo, noi possiamo decidere solo la velocità e possiamo fargli fare determinate azioni, ad esempio evitare che colpisca gli alberi, evitare che si becchi insomma dei rami in mezzo, e soprattutto vada a recuperare dei sacchi che contengono un sacco di punti, perché comunque è un troll ghiotto di tanti tesori.
Piano qua, nonostante sia un tema molto infantile, comunque un gioco molto per giovani, in realtà è anche, ha una certa violenza, perché ha detto sì da evitare i rami e i buchi, però ci sono le trappole per orso, quindi noi rischiamo di calpestare una di queste trappole. E anche qui scopriamo un attimo una delle meccaniche che hanno reso famosi i primi giochi di Ugo, che è un po' anche il trial and error, ovvero il gioco ti dà i comandi, ti dice semplicemente vai da un punto all'altro, però tante volte ti metti in difficoltà perché magari ti mette un sacco con l'oro, quei soldi da prendere, però se tu fai il salto per prenderlo inevitabilmente finirai su una trappola. È un po' di sadismo da parte degli sviluppatori.
Inoltre, una delle caratteristiche più interessanti di Ugo sono anche i fail, le morti, perché a parte le varie scene che si intervallano per ogni morte, ma la cosa che mi faceva più spaventare è quando appunto ti parla, perché Ugo è uno di quei personaggi che infrange la quarta parete ed è spaventosissima, però rende il gioco davvero interessante, anche perché oltre ad andare avanti nei livelli viene anche la curiosità di scoprire cosa dice se succede, se prendi un determinato ostacolo.
Sì, mi ricordo che la prima volta che ho perso una vita e ti bussa proprio sullo schermo, quindi anche con il suono, no, usando proprio la campionatura del bussare su uno schermo tubo catodico, mi ricordo di avere, non di essermi spaventato, ma di aver avuto qualche dubbio sull'effettivo suono che ci fosse stato. Quindi molto molto ben curato effettivamente.
E continuando a descrivere quello che è il gioco per PlayStation, dopo questo primo schema e aver totalizzato il punteggio, ci viene dato insomma la lista delle cose che abbiamo fatto durante lo schema, appare questa mappa che è fatta in 3D, dove possiamo scegliere il prossimo gioco da fare, il prossimo minigame da affrontare. Quindi qua comincia a dividersi un po' il mondo dei minigame, perché se facciamo invece un parallelo con quello che succede sulle altre piattaforme, noi parliamo dell'Amiga perché ci ricordiamo quello, i giochi in realtà lì non li sceglievi, li facevi uno di seguito all'altro, credo fossero tre di seguito, una cosa del genere, aiutami Yuga anche a ricordare, 3-4 insomma, prima di un gioco finale invece che era la parte più succulenta, la parte dove c'era più ischio.
Uno dei livelli presenti su Yugo dopo il primo livello iniziale è quello acquatico. Quello acquatico è fatto veramente bene, anche perché il 3D nonostante appunto gli sprite animati per la PlayStation 1 è fatto veramente bene. La cosa più interessante appunto sono le varie meccaniche, quella del livello dell'acqua ad esempio, i nemici ti vengono incontro allo schermo, c'è un utilizzo ottimo della PlayStation, cioè nel rifacimento appunto di questo livello.
E così, per fare un altro esempio dell'utilizzo del 3D, mi viene in mente che c'è uno schema molto simile a Frogger come meccanica, cioè con i tronchi che vanno lungo il fiume e noi dobbiamo saltare tra un tronco e l'altro. In questo caso qua abbiamo anche delle scelte particolari, possiamo rimanere su un tronco oppure decidere di saltare su uno più veloce, ma facendo molta attenzione perché magari dopo caschiamo in acqua senza volerlo. Questi qua sono alcuni dei giochi che vengono mostrati a livello di PlayStation e che sono un po' più nuovi, diciamo, rispetto a quelli che ci ricordiamo noi su Amiga e sulle console insomma di generazioni precedenti, dove giustamente, come ha detto Yuri, il tutto è più legato a sprite e non a rese 3D degli sprite stessi.
Se posso citare un altro esempio di design dei livelli e riconducendomi anche a quello che avevo detto prima un po' sul sadismo che hanno i programmatori, citerei il livello dove pilotiamo un aereo, un biplano, dovremmo prendere dei bonus, attraversare il bosco fino ad arrivare vicino alla vetta. Solo che qui hai i comandi appunto di sterzo e il resto, però c'è la possibilità di aprire una mappa. Ecco, qui in questo caso qua, almeno questa è stata la mia esperienza, essendo abituato fino a quel punto lì ad avere dei livelli dove sullo schermo c'era scritto cosa dovevo fare, non era automatico premere per la mappa, e quindi se tu non vedi esattamente dove devi andare, perché in questo caso qua puoi girare a vuoto, finisce la benzina e cadi. E quindi io non capivo, ho passato un sacco di tempo a girare con questo biplano per poi rendermi conto che con un tasto aprivo la mappa e potevo capire dove si poteva andare. Non è immediato, quindi lo prendo come un altro colpo gobbo in miniatura di programmatori.
Sì, è una cosa abbastanza fastidiosa che io ad esempio ho ritrovato nello schema della montagna, quando dobbiamo arrampicarci su questa montagna. Ugo corre verso lo schermo, quindi noi vediamo semplicemente la sua schiena. Possiamo decidere di saltare oppure di buttarci fuori dalla montagna, che è un po' controintuitivo, ma in realtà serve, perché nel nostro cammino, è una strada, un sentiero molto stretto, ogni tanto ci vengono addosso dei massi in pieno stile Indiana Jones e noi dovremo al tempo giusto buttarci fuori dalla montagna, fare leva su una trave che sarà esposta proprio in quel momento lì, che appare al tempo giusto, e fare un triangolo indietro, insomma un salto a sinistra e poi successivamente un salto a destra. Questa è una cosa che mi ricordo di averci messo tantissimo ad imparare, soprattutto perché stiamo parlando di un gioco giocato su joystick su Amiga, quindi non semplicissimo da trovare il timing giusto, e soprattutto anche perché ero piccolo e non esperto, però l'ho trovato molto interessante. E qui c'è quello che vi dicevo prima, il fatto che Yugo, tra le sue tante citazioni in danese, ne dice una molto particolare, perché man mano che andiamo avanti, ad un certo punto appare il tasto 9 che ci permette di andare in alto a destra, quindi salire sulla costa di questa montagna che è appunto alla nostra destra. Lui si ferma e dice questo pezzettino qua:
The salt of a fool.
Ecco, questa è una frase in danese che suona tantissimo con salta su, i salta bea su o qualcosa del genere, che effettivamente è quello che fa in quel momento, perché tira fuori il suo fido fucile con lo sturo lavandini davanti, lo spara verso l'alto, è il suo modalità di usare un rampino, e va allo schema successivo in questa maniera. Questa è una cosa secondo me sorprendente, perché o la mia mente insieme a quella di Yuga ha interpretato in italiano una frase che è completamente in danese, oppure è un'assonanza molto particolare, una casualità molto strana.
Ecco, io visto che mi ho parlato comunque di gameplay e di difficoltà dei comandi nei giochi dell'Amiga, volevo fare una domanda a Yuri. Siccome tu hai giocato alla versione per PlayStation 1, a differenza di noi, come controlli? Era fluido, era anche lì un po' macchinoso, o i controlli veramente davano un punto in più a questo gioco?
Forse i controlli della versione PlayStation 1 sicuramente sono meglio rispetto a quelli dell'Amiga, perché non ho mai riscontrato problematiche dal punto di vista del gameplay nel gioco, perché a parte i tasti sono facilmente riconducibili, poi credo fosse stato migliorato quell'aspetto. Io ho avuto modo di giocare anche la versione Amiga, ma mi trovo sempre meglio sulla versione PlayStation 1, quindi hanno fatto un ulteriore passo avanti con i comandi in questa raccolta.
Tra i vari livelli cito anche il livello dello skateboard, che è fatto molto bene col 3D, col nostro personaggino che se ne va in giro con il cappello all'indietro e dobbiamo portarlo in giro stiamo andando verso un vulcano che è sullo sfondo, animato molto bene, e devo dire che il 3D anche in questo caso diciamo che non stona molto rispetto a quello che è lo sprite di Hugo stesso, che però è fatto bene, insomma si vede che la strega Scilla si è inventata delle cose un po' particolari per poter arrivare al suo antro, però ci sta.
Io continuo un po' alle lamentele velate sui programmatori di questo gioco, perché c'è un altro livello che mi ha fatto dannare soprattutto all'inizio, che è lo schema dei treni. Siamo su una ferrovia con diversi binari da poter attraversare con la nostra macchinetta e abbiamo gli scambi per passare tra uno e l'altro, e dobbiamo anche evitare i treni che molto velocemente passano sui binari, solo che anche i treni prendono gli scambi e non sono immediati, quindi noi ci troviamo spesso con nel treno che ci sta venendo contro, cambiamo corsia e poi non possiamo più ritornare a nostro piacimento, però anche il treno all'ultimo momento cambierà corsia venendoci addosso, quindi anche qui le prime partite particolarmente bisogna fare attenzione e bisogna memorizzare esattamente poi i treni dove andranno. L'ho trovato un altro colpo, un altro tiro mancino.
E dopo mille peripezie ecco arrivare all'ultimo livello, dove semplicemente bisogna premere il tasto giusto, però la corda giusta per imprigionare la strega Scilla e salvare la famiglia. Rispetto agli altri livelli un po' più semplice, ma effettivamente soddisfacente dopo tutta l'avventura passata tra treni, skateboard e quant'altro.
Sì, io questo schema è più un bonus stage, perché veramente selezioniamo solo la corda da tirare, o in altri giochi ad esempio c'è la chiave giusta da scegliere per aprire il baule del tesoro corretto. In questo caso è tutto alla fortuna, diciamo, la vittoria. In alcuni giochi sulle tre scelte possiamo sono due positive e una negativa, quindi una perdiamo, una liberiamo la famiglia e spariamo via la strega Scilla con la molla, oppure la trasformiamo in non mi ricordo se la trasformiamo in qualche tipo di animale, mi ricordo un pipistrello forse, o è lei che scappa. Sì, comunque è lei che scappa in qualche maniera, mentre in altri giochi ad esempio sono quattro le corde a tirare, eccetera eccetera. E mi ricordo il pathos che c'era nella parte finale di questo gioco, perché tu avevi finalmente ero riuscito ad arrivare all'ultimo livello e poi ho tirato la corda e ho perso, e quindi ho detto no, devo ricominciare da capo perché non ci sono salvataggi nel gioco.
E questo era quello che riguarda Hugo, almeno fino al gioco per PlayStation 1, che è più una raccolta dei capitoli usciti per le piattaforme precedenti. Un gioco molto simpatico, dalla storia molto particolare, perché arrivare da un game show fino alle console moderne, e ancora adesso si parla addirittura di un film, ha qualcosa di sorprendente. Io, come voto è abbastanza basso, gli do un 6 treni da evitare su 10, per come avrete capito. Mi ha molto frustrato alcune parti di questo gioco, nonostante sia effettivamente molto semplice, però davvero è un gioco ben curato, soprattutto dall'aspetto grafico. È molto semplice la parte del gameplay, perché effettivamente doveva essere semplice per un game show. Infatti capisco anche magari gli sfortunati bambini che dovevano sfiorare i treni premendo i tasti del telefono piuttosto che un controller. Quindi sì, è un'importanza, comunque un gioco che trasmette proprio la passione. Cioè, ci hanno creduto talmente tanto che a suo modo ha avuto un fenomeno tutto suo. Quindi il fatto che sia in giro ancora da adesso e abbia questi record, cartoni, fumetti, film addirittura si parla, è qualcosa di incredibile, però gli do un voto abbastanza basso. E tu, Yori, cosa ne pensi?
Io penso di dargli 6 casse del tesoro su 10. È un gioco che effettivamente purtroppo è invecchiato, però riprende quello che erano i game show televisivi. Game show televisivi, come abbiamo citato all'inizio, è Lion Trophy Show. Personalmente io l'ho vissuto sia da bambino, che appunto non riuscivo a superare nemmeno i primi 2 livelli, appunto per l'alta difficoltà, che da adulto, dove effettivamente il gioco diventa molto molto più semplice, che si capiscono molti meccanismi. Non è immediato, ma non è nemmeno così brutto. Quindi alla fine si può provare, è un gioco che merita di essere provato. E invece te, Ace?
E invece io ho deciso di dargli 6 Sturo lavandini e mezzo, visto che l'ho citato e mi ricordo il suono tipico del rumore che fa sulla montagna con lo sturo lavandino. Questo è un gioco che abbiamo deciso di trattare perché nessuno lo tratta, anche Yuri l'ha detto, effettivamente lo conosce lui, lo conosciamo noi e ci siamo trovati proprio per scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi. E devo dire che guardando quelle che sono le interviste e soprattutto le recensioni di questo gioco, sono tutte molto negative, ma proprio tanto, perché se uno analizza il gioco per quello che è, molto semplice, è un gioco ripetitivo che ha i comandi molto semplici, i giochi sono quelli e sono pochi, però credo che vada considerato un pochino più nel suo contesto, il fatto che è un gioco per un target abbastanza casual, che magari non ha mai giocato un altro videogioco prima d'ora, e soprattutto deriva da questo esperimento di TV interattiva, che poi purtroppo non sarà più così, o meglio, ci sono ogni tanto qualcosina di TV interattiva, ma si vede che il medium videogioco e il medium TV difficilmente stanno insieme. Lo vedremo in altri aspetti, ad esempio parlando dei giochi della Remedy, che hanno provato meglio a unire il media videoludico con quello dei film, insomma delle serie TV. Però appunto, parlando di Hugo, sicuramente mi è rimasto nel cuore i suoni che avete sentito, eccetera eccetera. Vi consigliamo di provarlo semplicemente per avere un'inquadratura di quello che poteva essere un gioco particolare proprio di quel tempo.
siamo arrivati alla fine di questo episodio. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete trovarci giornalmente su Instagram, dove pubblichiamo sempre le anteprime ma anche domande e anche sondaggi per sapere cosa ne pensate dell'enciclopedia dei videogiochi e anche saperne di cosa ne pensate del mondo dei videogiochi e del questo media che ci piace così tanto. Quindi ci trovate su Instagram a @ enciclopedia dei videogiochi.
E se non volete perdervi nemmeno un episodio, abbiamo l'archivio dell'enciclopedia dei videogiochi, ovvero un file drive con tutte quante le puntate linkate, quindi semplicemente andate lì, vi mettete i filtri che volete, li mettete in ordine di data, in ordine di nome, eccetera eccetera, di piattaforme, quello che volete, e potete andare a spulciarvi tutti gli episodi cliccandoci sopra e vi linkerà quella puntata su Spotify. Per tutti i link li trovate sempre su enciclopediadividogiochi.it.
Noi ringraziamo anche tantissimo il nostro ospite Yuri, grazie mille di aver partecipato ad aiutarci, anzi a scrivere un'altra pagina di questa enciclopedia dei videogiochi. Volevo chiederti dove possiamo trovarti, ai nostri ascoltatori.
Allora, intanto grazie mille a voi per avermi ospitato per parlare di un gioco che effettivamente merita di essere anche solo conosciuto. Invece, per trovare il mio canale, io sono in live quasi tutti i giorni su Twitch, narpo_yuri, e mi trovate con lo stesso nick anche su Instagram.
Bene, e ovviamente troverete il link cliccabile direttamente sulla puntata. Grazie ancora e ci sentiamo alla prossima.
Grazie a voi.
Noi come sempre ci riascoltiamo la prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Yuri.
Namaste and be brave. Fa 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 f